Voce presente. Voce presente. Gentili ascoltatori, è la vostra Sandra Simonetti che vi parla e questa è Voce Presente, il programma di Radio Voce Comuna dedicato alle interviste in esterno. Anche in questa puntata andremo insieme a due eventi diversi. Avremo così l'occasione di parlare d'arte e storia, del Romanino e delle streghe della Valle Camonica. Partiamo allora subito con le interviste del primo evento, ma andiamo indietro la nostra macchina del tempo a venerdì 2 agosto ed entriamo insieme nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Breno, gremita di un folto gruppo di appassionati d'arte e cultura. Al centro dell'attenzione la tela cinquecentesca del Romanino Il Buon Samaritano, recentemente acquisita dalla Fondazione Tassara.
Federico Troletti, direttore del Museo Camuno di Breno.
Cosa rappresenta per il Camus l'arrivo di quest'opera?
Per il Museo di Breno è un grande onore poter esporre quest'opera che da molto tempo non si vedeva in pubblico. L'ultima sua esposizione era stata al Museo di Trento ed è stata anche l'occasione per poter indagare il rapporto tra Romanino, Callisto Piazza e Gambaro, ossia questi tre pittori del Rinascimento italiano. Per cui, oltre a poter visitare quest'opera, all'interno delle sale del museo sarà possibile visitare altre opere dello stesso Romanino e anche di un suo collaboratore per un periodo, ossia Callisto Piazza da Lodi.
Questa in realtà è soltanto la prima battuta di una serie di attività che avete in programma di fare per familiarizzare con quest'opera, giusto?
Sì, noi avremo durante il corso della mostra, che durerà fino al 13 di ottobre, per dar quindi la possibilità anche alle scuole di visitare questa esposizione, avremo delle conferenze tenute dal professor Valagussa, ma anche dei momenti di approfondimento sul tema del samaritano, della solidarietà e del mutuo soccorso, tematiche assai odierne potremmo dire e anche nello stesso tempo sempre utili alla nostra società. Per l'occasione il Museo di Breno ha curato un piccolo catalogo che il visitatore può acquistare, un piccolo catalogo in A5, per poter quindi visionare sia le opere del Romanino nel museo ma anche le opere di Callisto Piazza e lo stesso Romanino nella chiesa di Sant'Antonio a Breno, per cui è una mostra itinerante che viaggia tra due musei.
Voce presente.
Giovanni Valagussa, storico dell'arte, curatore di Mita a Brescia e docente universitario.
Ci aiuta a fare il punto sul contesto in cui è nata quest'opera?
Allora, in cui è nata al tempo di Romanino, intende questo? Sì, dunque è un'opera eseguita a Brescia. Con ogni probabilità, non abbiamo la certezza di chi sia il committente, però ragionevolmente possiamo datarla intorno al 1540, quando probabilmente Romanino riceve l'incarico da un committente preciso bresciano di rappresentare questa strana parabola che è molto rara nella storia della pittura italiana, soprattutto è molto rara nel Cinquecento, se ne contano 2-3 esemplari. E che probabilmente sta a ricordare un lascito importante da parte di qualcuno, appunto del committente, a un'istituzione benefica bresciana.
Cosa accade una volta che l'opera nasce? Qual è il suo iter per arrivare fino a noi oggi?
Allora, ovviamente non sappiamo esattamente quali passaggi siano avvenuti dopo, però ritroviamo il dipinto nel 1760, o meglio prima del 1760, nella collezione Maffei a Brescia, dove lo vede un erudito bresciano che è questo Giovanni Battista Carboni. Allora, un'ipotesi non del tutto irragionevole è che in qualche modo la famiglia Maffei l'avesse avuto in eredità dai committenti originari, quindi per qualche ragione fosse poi arrivato a casa loro. Da lì rimane in famiglie bresciane, che la famiglia Maffei si fonde con la famiglia Veroldi e solo probabilmente verso la fine dell'Ottocento viene venduto, viene ceduto sul mercato antiquario dell'epoca e poco dopo arriva nelle mani di Pietro Toesca, che è un grande storico dell'arte italiana, che nel 1925 ne diventa il proprietario.
Una tela importante, quindi, quella che si può ammirare a Breno fino al 13 ottobre, esposta al Camus con altre opere del Rinascimento e del Manierismo. Continuiamo allora ad approfondire insieme il valore, anche affettivo se vogliamo, che il Buon Samaritano porta con sé, perché si sa, dietro ad ogni quadro c'è sempre almeno anche un legame che valica i confini del tempo, unendo profondamente autore e osservatore.
Lucia Botticchio, assessora alla cultura.
Che importanza ha per Breno l'arrivo di quest'opera?
È una grande occasione quella che Fondazione Tassara offre al Comune di Brino affinché questa grande opera che è stata acquistata dalla Fondazione viene messa a disposizione dell'intera cittadinanza e anche della Valle Camonica per poterla osservare, per poterla fruire. È davvero un gesto di grande generosità a loro per consentire di poter avere una fruizione collettiva del loro patrimonio artistico.
Voce presente.
Sono Vladimir Zaleski, il direttore, il presidente di MITA Centro Culturale.
A livello personale, cosa rappresenta l'arrivo di quest'opera?
Ma per me è importante perché, come dicevo nella presentazione, ho avuto molto a che fare con Romanino una decina anche di più di anni fa e avevamo realizzato uno spettacolo con un mio caro amico e musicista Pierangelo Taboni, avevamo proiettato qui a Sant'Antonio delle immagini di Romanino e quando appunto il presidente Pasotti di Fondazione Tassara mi propose l'idea di acquistare questo Romanino, per me fu subito un sì entusiasta e abbiamo esposto Romanino a MITA e finita la mostra a MITA ci è sembrato naturale riportare questo dipinto in quello che ritengo essere un po' la sua terra, cioè la Val Camonica e in particolare Breno e ancora più in particolare Sant'Antonio, perché appunto per me Sant'Antonio è un posto importante, meraviglioso, questo sei circondato da Romanino e quindi il fatto di avere Romanino sotto il Romanino mi sembrava assolutamente bello e giusto, ecco.
Un augurio per chi scoprirà l'opera nelle prossime settimane.
Ma l'augurio è di tornare al Camus, perché magari a volte uno vive vicino a dei posti e non ci va, no? Quindi per me è un'occasione, credo anche per la gente, di tornare al Museo del Camus, ammirare Romanino, ammirare Callisto Piazza, ammirare tante altre opere molto belle che sono in questo museo e recuperare un po' di vita comune, di questo piacere di riconoscere il passato e le bellezze che abbiamo prodotto qui.
Bene, lasciamo ora il Romanino e il paese di Breno. Saliamo ancora una volta sulla nostra metaforica macchina del tempo che, tra l'altro, per l'occasione si è trasformata, pensate un po', nel manico di una scopa. Eccoci arrivare allora in volo a Torre Federici, in quel di Vezzatoglio. È martedì 6 agosto, si muore di afa, devo dirvelo, mentre fuori sta scoppiando il temporale e Luca Giarelli, vicepresidente della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica, sta presentando il testo Stregoneria nelle Alpi, un volume che ha già un paio d'anni, nato dalla Call for Papers di un convegno ISTA e che non smette di destare attenzione. Per chi ancora non lo sapesse, ISTA è l'acronimo di Incontri per lo Studio delle Tradizioni Alpine. Traiamo allora spunto dall'incontro al pubblico di Vezzadoglio e lasciamo che Luca Giarelli ci guidi tra i meandri di malefici, processi, inquisitori e roghi di 4 e 500. Ecco, PS, poi taccio. Dell'intervista manca una piccolissima parte, quella in cui siamo scoppiati a ridere, perché nel nominare fatti eretici è partito un tuono che sembrava una vera e propria maledizione.
Sono passati 2 anni ormai dalla pubblicazione del libro. Come è stato recepito?
Ogni volta che si parla di streghe è sempre una sorpresa positiva, nel senso che l'argomento attira, incuriosisce, quindi è andato molto bene anche stasera.
Stasera c'era tantissimo pubblico e hai destato moltissima curiosità. Le streghe in Valle Camonica, quante ne sono state arse vive, quante sono morte in generale?
E questo è forse uno dei pochi dati di cui abbiamo una quasi certezza. Si racconta, ci sono documenti che parlano di 60-80 streghe arse vive in Valle Camonica, streghe e stregoni ovviamente, anche maschi, che fanno della Valle Camonica il luogo con la più grande caccia alle streghe a livello italiano dell'età moderna.
E il tonale in particolare che ruolo aveva in tutto questo?
Il tonale nella realtà praticamente nulla, nel senso che rientra nella leggenda legata alle streghe, dove come luogo di ritrovo, un po' come il Noce di Benevento in metà Italia, era un luogo dove si radunavano per fare i loro riti.
La figura dell'inquisitore invece, l'hai descritta molto bene all'interno della serata, era una figura anche abbastanza complessa, preparata, però di solito disgiunta dalla gerarchia ecclesiastica, corretto?
Sì, gli inquisitori non dipendevano dall'autorità vescovile, erano legati appunto ai conventi, erano dei frati domenicani o francescani e quindi avevano un'autonomia propria rispetto a queste gerarchie ecclesiastiche ordinarie. Questo permetteva loro di agire in un modo indipendente, essere direttamente osservabili e controllabili dal papato.
La caccia alle streghe arriva in Valle Camonica a metà del 400, se ho ben capito. Qual è il profilo storico, geopolitico della Valle Camonica in quell'epoca?
Ci troviamo nella Valle Camonica veneziana. Valle Camonica fa parte di Venezia, della Repubblica di Venezia, dall'inizio del 400. All'inizio del 500 Venezia perde tutti i suoi territori a seguito di una grossa coalizione internazionale che le si mette contro e li riacquista nel 1516. La caccia alle streghe in Valle Camonica avviene da lì a due anni, nel 1518, quindi in un momento in cui c'è un riassestamento dello Stato veneziano nelle sue terre riconquistate e riacquisite.
C'è una costruzione a un certo punto dell'identità della strega che passa attraverso la ricerca delle parole. In che modo?
Il concetto di stregoneria si viene a formare sostanzialmente tra 300 e 400 grazie a una serie di elementi che permettono la nascita di quella che poi verrà inizialmente definita come la stregoneria diabolica o l'eresia stregonesca, che sarà appunto oggetto di indagine da parte degli inquisitori. Senza elementi quali la riscoperta di classici del Rinascimento, senza elementi del folklore popolare e senza ovviamente una cultura cattolica e l'immanenza del diavolo nel mondo, non si sarebbe giunti al concetto di strega che poi ha dato il via a queste enormi cacce dell'inizio del 500.
La strega a un certo punto è colei anche che ammazza i bambini. C'è qualche legame con l'episodio del Simonino e in qualche modo quindi anche con l'antisemitismo?
Si inserisce negli stessi anni l'episodio del Beato Simonino da Trento, siamo nel 1485, siamo nel periodo stesso della diffusione delle danze macabre, è un periodo molto interessante quello della fine del 400. In questo caso specifico non c'è un legame con l'ebraismo, che aveva già tutta una serie di propri problemi di persecuzione, così come altri tipi di eresia. L'eresia stregonesca ha una propria identità.
Abbiamo tutti in mente più o meno quello che può essere nell'immaginario proprio il profilo della strega a livello visivo, ma probabilmente non era proprio così. Il profilo dello stregone invece com'era?
E questo è un dettaglio molto interessante. Noi ci leghiamo spesso all'identità di strega al femminile e ci dimentichiamo l'importanza che avevano anche le figure maschili nella prima definizione delle streghe, soprattutto della caccia alle streghe. In particolare le figure maschili avevano lo stesso ruolo che avevano nella società civile. Sostanzialmente erano i capi, i gerarchi, i cancellieri, vengono descritti in questo modo. Gli stessi personaggi principali di questa setta eretica erano a volte dei preti rinnegati, ne abbiamo alcuni esempi in Val Camonica, comunque figure maschili, mentre alle femmine erano lasciate le operazioni di base sostanzialmente.
Quindi un po' di speranza per una sana rinascita femminista ante lettera, niente, bruciata anche lei.
La società del passato è una società di ruoli e bisogna accettarli giustamente.
Accettiamoli. E c'è tutta un po' una rinascita del discorso, soprattutto legata alla Wicca, in qualche modo. Te la senti di affrontare il tema collegandolo a quello che è l'origine della stregoneria? Facciamo tuonare il doppio, non lo so.
Sì, spesso quando faccio questi interventi trovo persone che fanno riferimenti alla Wicca, comunque al neopaganesimo, a tutti i movimenti recenti, anche al femminismo a volte, ecco, soprattutto persone un po' più datate. Diciamo che sono tutti elementi che ci fanno capire come il concetto di stregoneria sia cambiato e sia in continuo cambiamento, nel senso stiamo parlando di una parola a cui stiamo dando del significato, forse non c'è niente di più filosofico della parola stregoneria a questo punto, una parola che costruiamo nel corso del tempo dandogli ogni volta significati diversi.
Chiudiamo in modo psichedelico. Hai parlato di ondate di caccia alle streghe, mi parli della segale cornuta?
Ci sono all'interno del nostro volume degli articoli proprio dell'Università della Montagna che approfondiscono questo argomento e sì, è una teoria legata appunto alle visioni che si potrebbero avere assimilando, mangiando questa segale cornuta. Ci sono dei casi a livello nazionale di questo genere. Non credo che tutto il complesso della stregoneria possa essere ridotto a questo. È molto ma molto più ampio e molto ma molto più complesso, appunto. Il volume, come tutti i volumi della società storica e antropologica di Valle Camonica, può essere reperito facilmente online su tutti gli store, quindi da Amazon, IBS, libreria universitaria, semplicemente mettendo il titolo del volume.
Voce presente.
E così, gentili ascoltatori, parlando allegramente di streghe, committenti misteriosi, confraternite temporali, siamo giunti in chiusura. Riparcheggiamo allora la nostra macchina del tempo radiofonica all'istante presente e ringraziamo tutti coloro che hanno prestato la propria voce per questo episodio, che tra l'altro è il numero 28, pensate, di voce presente. Ci tengo anche a ringraziare quanti sul sito vocecamuna.it leggono gli approfondimenti scritti che raccontano gli eventi di cui vi parliamo e anche chi ci segue dai social. Io vi ricordo, tra l'altro, che tutte le nostre puntate si possono riascoltare sempre da vocecamuna.it. Basta selezionare dal menu la voce programmi e cercare questa trasmissione, voce presente. Dalla vostra Sandra Simonetti per oggi è tutto. Vi aspetto venerdì prossimo alle 10:10 con nuove interviste. Parleremo insieme, ve lo anticipo, di alpinismo e delle memorie della Val Saviore. Quindi non mancate. Buon proseguimento d'ascolto qui sulle frequenze di Radio Voce Camuna. Ciao ciao! Voce presente. Voce presente.